Buonasera.
Buonasera, buonasera, vi sto ammettendo. Buonasera, ecco qui, anche se siete a casa, mi dicono se potete notificare il codice che questa sera è 80 31 67. Bene, facciamo questa lezione di oggi. Allora, i temi del 600, ieri ho affrontato e insomma, completato il tema della guerra dei 30 anni. Scontro tra Asburgo e la Germania protestante, una guerra andata avanti, no, attraverso quattro fasi. Rimaniamo nell'Europa occidentale vediamo insieme la storia dell'Inghilterra. Qui io, come al solito, ho aperto la pagina di Wikipedia in inglese, così vediamo la periodizzazione della storia inglese, ci abituiamo a ragionare anche in questi termini e poi vi farò un riassunto di questo 600 che è il secolo della trasformazione di questo regno che da contesto tutto sommato periferico, come ho sostenuto diverse volte, diventerà un paese che svilupperà un impero. Non diciamo mondiale, ma sicuramente oceanico. Bene, vediamo prima come è strutturata, vedete, sotto pagina England. Troviamo, qualcuno mi chiede perché non carico il video. Purtroppo il nostro sistema del Moodle non riesce a caricare. Cioè, chi mi segue adesso in diretta riesce anche a seguire le immagini. Ma dopo devo caricare solo l'audio perché il video di questa intensità non riesce a essere caricato. Storia dell'Inghilterra, vedete qui abbiamo le periodizzazioni. È opportuno quando si studia una storia di un paese avere in testa questa struttura generale, anche quando a voler parlare del 600 è sempre bene conoscere la storia complessiva di un paese, quindi preistoria, Stone Age, vedete qua, Stone Age e Stonehenge, no? Quindi preistoria, adesso ci sono le storie genetiche, no? Quindi questi studi sulla genetica, cioè l'origine dei popoli, la Britannia romana, poi il periodo anglosassone, quando caduta Roma, l'isola viene conquistata da popoli di origine scandinava, i britannici si ritirano nella parte orientale e abbiamo gli angli e i sassoni e i britannici, la popolazione si era ritirata verso l'occidente, queste sono pagine del Medioevo, gli attacchi dei vichinghi, la divisione tra i vari regni, l'unità britannica per certi aspetti con Alfredo di Wessex, unità territoriale, altrimenti di un contesto frammentato, e poi c'è l'Inghilterra normanna e da qui la battaglia di Hastings 1066, no? Quindi l'arrivo la Guglielmo il Conquistatore, la Normandia invasa da questi normanni di origine scandinava, ma ormai francesi, no? Questa è la caratteristica. Soltanto 15.000 uomini, eppure riescono a prendere la Gran Bretagna. Ecco, vi ho parlato, no, dell'Invincible Armada, quel tentativo in un'altra epoca di Filippo II a prendere la Gran Bretagna. Beh, e questi normanni ce l'hanno fatta. Poi più nessuno, né Filippo II, poi ci saranno i piani di Napoleone e poi ci sarà quell'attacco della Germania nazista, che è finito nella battaglia aerea per la Gran Bretagna, dove ci fu la prima vittoria da parte britannica nei confronti dei nazisti. Qui continua a venire gente. Allora, l'Inghilterra normanna. L'Inghilterra sotto il Plantageneti, la Magna Carta. Enrico III, il 300, la guerra dei 100 anni, la morte nera, e il 400, la fine dei 100 anni e le guerre civili all'interno, la guerra tra le rose. La rosa bianca e la rosa rossa, quindi due schieramenti. E qualcuno dice che le nazioni nascono per forza dalla violenza, no? Vediamo un attimo chi c'è. Bene, boh, ci siamo. Speriamo che non venga più nessuno. Chi è sta Alessia? Togliamo qua. Ah, disattiva l'audio. Ecco. Ah, dai. Ecco. Bene. Continuano a venire. Allora. Dunque, la guerra delle rose che va avanti per 30 anni, dunque l'Inghilterra è travolta, no? Prima da una guerra, lunga guerra con la Francia, che è una classica guerra dell'Occidente, poi da questa guerra civile, vedete che questi paesi poi significativi d'Europa, tutti hanno vissuto delle guerre civili, cioè delle guerre interne. Per dire, l'Italia si è unificata tardi, ma non ha avuto delle guerre, ha avuto dei conflitti locali per controlli regionali, ma una guerra civile vera e propria non ci fu. I francesi l'hanno avuto con la guerra di religione nel 500. Gli inglesi hanno avuto due volte, una prima volta nei 30 anni di guerra nel 400, da cui escono fuori e si stabilizzano sotto l'Inghilterra dei Tudor, che vanno dal 1485, che quindi Enrico VII, poi Enrico VIII, che si staccherà dalla Chiesa cattolica perché il Papa non gli ha concesso il divorzio, aveva cambiato diverse mogli, sempre alla ricerca di un erede. Alla fine l'avrà in Edoardo VI. Edoardo VI, debole di salute, non durerà tanto. Seguirà Maria, moglie di Filippo II, detta Maria la Sanguinaria, era una cattolica. E poi Elisabetta, di cui vi ho già parlato, e comunque rimando a quelle mie lezioni. Guardate la missione del 1585 di Francis Drake. Questo è l'avvio della presenza inglese nell'Atlantico. Ovunque arriva, fa azioni di pirateria. Attacca Vigo in Spagna, Santiago, Santo Domingo nella Haiti, in Florida, cioè, ed è una spedizione veramente corsara, ed è così che la potenza marinara britannica, insomma, nasce dalla corsa, dunque dalla corsa. Suggestivo questo quadro. Qui abbiamo una riproduzione, l'Invincibile Armada. È un dipinto abbastanza schematico inglese che ricorda questa missione. È un dipinto idealizzato, non ci fu un grande scontro. Comunque, le navi inglesi, le vedete, i leoni e la bandiera di San Giorgio, come quella di Genova, da cui anche si sono ispirati. L'età dei Tudor, dunque Enrico VII, poi Enrico VIII, e poi soprattutto abbiamo Elisabetta prima, no? 1558-1603. Adesso abbiamo un lungo periodo di cui vi parlerò, che lo chiamiamo l'Inghilterra sotto gli Stuart. Va dall'anno 1603, quando, in mancanza di eredi, non ci sono eredi da parte di Elisabetta, vengono chiamati alla corona inglese, viene chiamato il re di Scozia, che è Giacomo I, King James of England. E qui lo vediamo, questo è il re della dinastia Stuart, quindi Tudor 1485-1600, 1680, 1603, scusate. Poi abbiamo i Stuart che vanno dal 1603 fino al 1688, quando abbiamo la cosiddetta rivoluzione gloriosa, abbiamo la fuga di Giacomo I e l'arrivo di Guglielmo d'Orange, Guglielmo III d'Olanda. Vi racconto come vanno queste cose. Vediamo chi c'è. Abbiamo la figlia di Giacomo II Anna, che è proclamata regina sul regno d'Inghilterra, ci può essere una donna, quindi per certi aspetti è sempre della famiglia degli Stuart, ma non ha eredi. Comunque, insomma, Stuart finiscono nel 1688, poi arriva Giacomo d'Orange, e poi abbiamo il regno di Anna, figlia di Giacomo II, quindi è una Stuart, la quale muore nel 1714. Nel 1714 non hanno nuovamente, gli inglesi non hanno una dinastia, e quindi chiamano la casa dei Hannover, sono tedeschi. Hannover, della regione del Hannover nel nord della Germania, i quali sono luterani. Quindi non possono chiamare assolutamente una dinastia cattolica e devono far leva a una dinastia protestante luterana, la casa di Hannover, che vengono chiamati dunque questi Hannover. Il primo re è Giorgio I, 1714-1727, poi Giorgio II, più di Giorgio un altro nome, no? Carlo, Elisabetta, chi c'è adesso? William è legato a Guglielmo il Conquistatore, e cioè, pare che c'è il figlio, già il futuro re, piccolo George che si richiama al suo avo. Sì, perché la casa di Hannover domina dal 1714 al 1901, cioè alla morte della regina Vittoria. Poi rimangono col nome Hannover, ma anche Coburgo-Gotha, nome più complesso, e nel 1915 cambiano il nome in Windsor e sono i Windsor di oggi. Ma in sostanza la famiglia dell'attuale regina è in origine questa famiglia degli Hannover che giungono dalla Germania e si fanno anglicani. Ricapitolando la storia moderna dell'Inghilterra, si tratta di un regno, vedremo che questo regno si estenderà per motivi dinastici, si unirà con la Scozia. E alla fine avremo quella Gran Bretagna, ma la divisione tra le due parti, che è stata voluta però di recente, è la divisione che si è voluto minimizzare, ma di recente queste divisioni sono tornate perché la Scozia reclama la propria specificità. Ha questa origine non antichissima, quindi dipende da questa soluzione per motivi dinastici. Dunque, dicevo, l'Inghilterra, dopo il Medioevo in Inghilterra si chiude con quel 1485, con la fine della guerra civile, la guerra delle rose, delle due rose. Con l'avvento della dinastia dei Tudor, con Enrico VII, Enrico VIII, Edoardo VI, Maria prima, Elisabetta prima, 1485-1603. Poi abbiamo gli Stuart, Giacomo I, Carlo I che verrà giustiziato. E per cui poi abbiamo 11 anni di repubblica e di dittatura di Oliver Cromwell, è un momento di passaggio. Poi abbiamo il ritorno dei Stuart con Carlo I e Giacomo II, che viene allontanato nel 1688. C'è un regno per un certo periodo di Guglielmo III d'Orange, olandese, un protestante poteva venire. Poi la regina Anna, la regina Anna dal 1701 al 1714. Anna è una Stuart, dunque ricapitoliamo, Tudor, Stuart, e con la scomparsa di Anna, 1714, abbiamo la casa dei Hannover. Hannover sono sempre loro dal 1714, quindi ormai sono più di 300 anni. Hannover, Coburgo, Gotha, ma fondamentalmente Hannover fino al 1915. Poi questi Hannover, trovandosi nella Gran Bretagna in guerra con la Germania, era, come dire, inopportuno avere un re con un cognome tedesco e anche legato alla Germania, e quindi per dare un segno anche simbolico, si è cambiato il nome scegliendo il titolo di un castello, che è il castello di Windsor. E quindi Hannover-Windsor, potremmo dire, dal 1714 ad oggi siamo nel 2020, quindi 1485-2020 abbiamo tre dinastie. Ne ho parlato in varie maniere, insomma, dell'età degli Tudor. I Tudor, c'è anche uno stile architettonico in Inghilterra tudoriana. L'ultima, cioè la fase di Elisabetta I, come già detto, è la fase in cui le l'Inghilterra si volge agli oceani, si volge verso un anglicanesimo influenzato dal calvinismo, ed è un periodo in cui fino al 1603 abbiamo anche la massima produzione del massimo uomo di lettere che ha dato l'Inghilterra, ed è William Shakespeare. Quindi viene chiamata anche età shakespeariana, è una specie di momento fondativo per questo paese. Età dei Tudor. È un'età in cui l'Inghilterra esce dal Medioevo e sotto Elisabetta I getta le basi di quello che poi sarà fino ad oggi. Quindi un paese che è insulare ma era abbastanza isolato, è un paese insulare che quindi decide di giocare la propria vicenda tramite il dominio degli oceani, quel viaggio che vi ho mostrato, no, di Sir Francis Drake, fondatore della potenza marinara britannica, era insomma un individuo poco raccomandabile, ma è anche l'uomo che fece da solo, insomma, sulla nave il giro del mondo. Da bambino, uno dei primi libri che ho letto, uno dei primi cinque, è stata la biografia di Francis Drake. Aveva questa nave che si chiamava la Cerva d'Oro, era una nave molto modesta, però era un uomo estremamente coraggioso. Ha fatto il giro del mondo anche, come dire, per perimetrare, come si dice, per perimetrare gli oceani dove poi gli inglesi avrebbero dominato. E poi c'è Shakespeare, che è il riferimento culturale numero uno dell'Inghilterra, come Dante per l'Italia e Cervantes per la Spagna, e questi sono in sostanza nel canone occidentale i primi tre. Al primo posto si mette Dante e Shakespeare a pari merito. E al secondo posto Cervantes, Miguel de Cervantes, col romanzo Don Chisciotte, il primo grande romanzo Dante ha composto il più grande poema dell'Occidente dopo quelli classici di Omero e di Virgilio, e Shakespeare ci ha donato non un dramma, ma un'intera stagione teatrale, volendo, insomma, tutta una civiltà del teatro, della tragedia, insomma, anche della commedia. Quindi è allo stesso tempo un grande autore di teatro e grande poeta, per cui molti passaggi sono poesia pura. Come del resto anche Cervantes scrive un romanzo. Questo è un momento in cui alla grandezza culturale d'Italia, no, si affiancano praticamente la Gran Bretagna, che prima aveva soltanto con Chaucer manifestato una certa altezza, diciamo, sul piano della letteratura. La Francia ancora deve manifestarsi, ma i classici francesi non sono così universali come Shakespeare, come Cervantes. Quindi la Gran Bretagna è avviata, ma il 600 non è ancora il secolo della sua scalata mondiale, è un secolo di transizione. Che appunto vediamo nelle tappe principali. Quando facciamo questi regni abbastanza accentrati e segnati dalla vita dei monarchi, Dobbiamo sapere chi sono. Allora, dal 1603 al 1625 il primo Stuart è Giacomo I. Lui è un re di Scozia, ma si proclama erede dei Tudor quindi diventa re d'Inghilterra nel 1603. È già re di Scozia, e nel 1604 si proclama, oltre a questi due titoli, per in qualche modo dare un segno, re di Gran Bretagna. Ed è allora con Giacomo I che abbiamo questo termine Great Britain. Prima non era assolutamente comune, ma abbiamo avuto England e Scotland, e adesso abbiamo anche Great Britain. È come dire un segno, in verità i due contesti rimangono separati. Quando prende potere, cerca di rafforzare anche la Chiesa anglicana e nel 1604 condanna il puritanesimo, cioè quello spostamento in chiave calvinista della Chiesa anglicana, ma condanna anche il cattolicesimo. Di fronte a questo atto di forza, ecco, questa è una delle caratteristiche della storia inglese, la nobiltà non ci sta a essere piegata, cosa che succede in tutti gli altri paesi europei. La nobiltà britannica è in grado di rispondere, di contrapporsi alle decisioni del sovrano. Proprio in questo clima di imposizione di un'autorità reale, abbiamo nel 1605 la cosiddetta congiura delle polveri, che è stata ordita dai cattolici. Proprio perché sono la congiura delle polveri, che poi c'è tutta una mitologia, c'è anche quella maschera, quella figura usata anche nel web di chi ha voluto far saltare il Parlamento. Quindi cosa dimostra Giacomo I? Ha una tendenza assolutistica, cioè vuole controllare il fisco, il commercio e durante il suo regno si crea un'opposizione parlamentare nella nobiltà di campagna e anche tra la borghesia delle città. In sostanza le città, Londra, che so, Bristol, che sono le maggiori all'epoca, non ci sono ancora quelle industriali, sono gelose dei propri diritti, non intendono cedere. Ma c'è anche la piccola nobiltà di campagna, cioè i nobili, da noi chiameremo baroni. In Inghilterra è chiamata gentry, la quale non vuole subire questo rafforzamento del sovrano. Comunque Giacomo I muore nel 1625 e quindi questa tendenza assolutistica la ritroveremo dopo nella figura di Carlo I. Vediamo qua se troviamo una immagine. Ah, questa è la Gunpowder Treason Plot. Chi viene adesso? Dove c'è il famoso Guy Fawkes, Guido Fawkes. Questi sono i cattolici cattolici contrari, no? Vabbè, una pagina, chi se la vuole studiare, vedete qua. Il plot, ecco qua. Cercavo qua un'immagine. No, è molto stringata. Ecco qua. Carlo I, beheaded, decapitato nel 1649. Era nato nel 1600, giunse al trono alla morte del padre nel 1629 e morirà condannato e decapitato nel 1649. Come mai finisce così? Dunque, lui continua col tentativo che fu già del padre, cioè quello di rafforzare un certo, il potere del re. Questo processo si chiama nel 600 assolutismo, cioè non è una specie di satrapo, è un termine assolutismo, vuol dire assoluto garante delle istituzioni e quindi vuol dire anche potere centralizzato. Invece le istituzioni, la Camera dei Lord era gelosa delle proprie prerogative, le città avevano delle proprie prerogative. In sostanza, gli inglesi non volevano uno Stato, accentrato nella figura del re. In questo tentativo, sia Giacomo che Carlo I non erano poi tanto diversi da quello che era la tendenza in Europa, perché sia in Francia, il re che ha avviato un processo di accentramento è stato Enrico IV. E la Francia sarebbe stata all'avanguardia se non fosse per l'assassinio di Enrico IV nel 1610. Suo figlio è piccolo, Luigi XIII, non sarà mai così forte e dinamico come sarà poi il figlio di lui, Luigi XIV, noto come Re Sole. Ecco, in Francia, nonostante i problemi e nonostante il fatto che poi la politica sarà condotta in due periodi da due cardinali, uno era Richelieu e l'altro è Mazarino, in Francia nel corso del Seicento vediamo questo rafforzamento dello Stato. La stessa cosa un po' si vede in Spagna, già con Filippo II e Filippo III. Ora, questi due Stuart non volevano fare niente altro se non quello che già si faceva e di cui erano ben informati in Francia. La Francia come Stato era guardata come un modello. In Francia c'è stata una fronda. Cioè, così si chiamano, anche noi diciamo fronda, cioè un tentativo di un gruppo di prima di protestare e poi di andare contro delle decisioni volute dall'autorità, dal centro. Avremo la fronda nel 1649, ma verrà risolta dal cardinale Mazarino. Ci sono stati dei tentativi, ma fondamentalmente la Francia è un'altra cosa. Invece in Inghilterra, abbiamo una forte resistenza. E tutto il regno di Carlo I, quasi tutto, è segnato da questo contrasto. Allora, nel 1635 abbiamo l'imposta di nuove tasse Perché? Per creare una flotta da guerra, quindi la politica marittima va avanti. Sono delle tensioni con il Parlamento. Nel 1628 si arriva alla famosa Petition of Rights, la richiesta dei diritti, c'erano le garanzie contro l'incarceramento arbitrario e contro la imposizione di tasse non approvate dal Parlamento. Quindi questo è un tema fondamentale nella storia moderna. Il sovrano ha bisogno di risorse, lo Stato costa quindi lo Stato costa, il sovrano impone delle tasse, no? Come succede anche oggi a noi, ma cosa vuole la nobiltà britannica? Vuole che il Parlamento sia quello a dire l'ultima parola. Allora, Carlo I a un certo punto perde, diciamo, la pazienza e nel 1609, sì, 1629, dopo queste tensioni attorno alla Petition of Rights, scioglie il Parlamento e persegue tutti gli avversari politici e religiosi, soprattutto i puritani. Chi sono i puritani? Ve l'ho già detto, è un movimento calvinista dentro la Chiesa anglicana, dove c'è questa. Nella Chiesa anglicana abbiamo, come dire, tre correnti, una moderata centrale, poi una cattolica da un lato, fondamentalmente simpatizzante sempre per la Chiesa cattolica, e verso questo filone andrà anche Carlo I. E all'opposto, all'altro opposto, abbiamo questa puritana che è l'anima calvinista, è l'anima calvinista della Chiesa anglicana. Questi puritani vengono perseguitati da Carlo I, i quali volevano un cristianesimo fondato sulla Bibbia, su principi comunitari, una condotta ascetica. E, per dire, il New England, no, è stato fondato dai puritani, che se ne sono andati dall'Inghilterra già ai tempi di Giacomo I, le colonie della Nuova Inghilterra sono state avviate da Sir Walter Raleigh, il quale fondò Virginia, la prima colonia nel 1584. La prima colonia inglese, la città della Virginia capitale è Jamestown, che è stata fondata nel 1607, quindi Virginia 1584 in onore della regina vergine, e Jamestown, la città di Giacomo, in onore del re Giacomo 1607. Nel 1620 abbiamo la traversata dei padri pellegrini, che sono i puritani, a bordo della nave Mayflower, i quali vanno nel Massachusetts e lì creano quindi la New England con questo spirito puritano, che poi sarà uno dei tratti dell'America anglosassone. Quindi 1620, poco dopo fonderanno l'Università di Harvard, siamo vicino a Boston. città di Cambridge, ecco, già questo è significativo. L'Università di Harvard si trova nella cittadina di Cambridge, che prende il nome di Cambridge, è quella originale inglese. Dunque, chi non è d'accordo con la politica dei due sovrani se ne va in America. Quindi abbiamo i puritani, abbiamo i simpatizzanti del cattolicesimo e in mezzo abbiamo i moderati. In questa tensione, in questo clima di tensione saliente, appunto Carlo I scioglie il Parlamento perché e lo tiene sciolto per ben 11, per ben 11 anni. Nel frattempo ci sono anche problemi in Scozia, abbiamo la rivolta degli scozzesi che sono presbiteriani, è un nome della Chiesa scozzese, per i calvinisti scozzesi, non sono calvinisti, si definiscono presbiteriani da presbiterio. Nel 1638 abbiamo questi problemi. In Scozia c'è la rivolta di fronte all'introduzione dell'anglicanesimo. Ad opera di William Laud, l'arcivescovo di Canterbury. William Laud è quindi l'arcivescovo di Canterbury, che è la massima autorità ecclesiastica anglicana, e nel clima di un'uniformizzazione del regno di Gran Bretagna cerca di imporre l'anglicanesimo in Scozia. Cosa ne esce fuori? Un conflitto, la rivolta degli scozzesi. In questo momento di difficoltà, Carlo I nel 1640 convoca il Parlamento. Parlamento che sarà chiamato Parlamento Corto perché lo convoca ma dura poco. Nel Parlamento emergono subito il partito dei puritani, che ormai non è solo una corrente religiosa all'interno dell'anglicanesimo, ma diventa sempre più una specie di partito. Cerca di imporre, i puritani cercano di imporre il potere del Parlamento sulle decisioni del re. Ecco, questo è il Parlamento Corto, siamo nel 1640. Cosa emerge? Emerge un tentativo da parte del Parlamento, stiamo parlando di nobili, ad avere la piena autonomia di decisione politica. Quindi il Parlamento inglese punta tramite questi puritani ad avere il controllo politico rispetto al re. Non sarà l'unico in Europa perché tra il 1640 e il 48 e il 50, insomma, è un decennio un po' rivoluzionario. È un decennio anche caratterizzato da carestie, da epidemie, da difficoltà. È un decennio in cui il Portogallo si ribella dopo 60 anni nei confronti del dominio spagnolo, in cui le terre catalane si rivolteranno. Non è che il popolo si rivolta, si rivoltano i nobili contro il re di Spagna. È un decennio dove anche in Francia, vediamo insorgere la nobiltà contro il prevalere del potere del re. Altrove non succede niente. Cioè in Germania cosa abbiamo? L'ho detto ieri, abbiamo l'ultima fase della guerra dei 30 anni, la Germania ormai è stremata, E l'Italia ha un unico episodio, è la rivolta di Napoli sotto Masaniello, ma è una rivolta così, insomma, napoletana, come anche oggi, no? Sono queste rivolte, queste fiammate del popolo che insorge, ma a Napoli non abbiamo un programma politico, non c'è nulla di paragonabile di quello che sta avvenendo in sostanza a Londra. Dunque il clima di effervescenza non è solo in Inghilterra, solo che in Inghilterra, a differenza di questi altri contesti, abbiamo ormai una nobiltà di diverso tipo, abbiamo una no alta nobiltà, grossi proprietari terrieri. Abbiamo una nobiltà piccola, la gentry, abbiamo una borghesia in rapida ascesa nelle città del meridione, la zona settentrionale è la più povera tutt'oggi, a parte poi nell'Ottocento avremo Birmingham e Manchester, ma era completamente diversa la geografia dell'Inghilterra del 600. Notevole era la città di Oxford, no? Gloucester, Worcester, Preston. Nel nord abbiamo York e Newcastle, e poi abbiamo Bristol e Londra, dove avremo anche, sono i luoghi anche dei conflitti che sorgeranno. Non ci sono le città che si svilupperanno nell'Ottocento. Dunque, torniamo nel Parlamento, un Parlamento corto, appena ha l'opportunità, la libertà di dire la sua, vuole più potere, vuole più potere. Il Parlamento, decide anche di contrastare gli uomini del re, Stratford e William Laud, l'arcivescovo, i quali sono mandati a morte. Questo Parlamento corto 1640 viene chiuso, ma poi si apre lui da solo e diventa il cosiddetto Parlamento lungo. A un certo punto si arriva al conflitto aperto tra la corona e il Parlamento. Il re è sostenuto da una parte della grande nobiltà, sono i cosiddetti cavalieri, mentre il Parlamento sta alla posizione. Nel Parlamento ci sono i nobili, soprattutto la gentry, e accanto al Parlamento stanno le città. Abbiamo uno scontro, una guerra civile che dura dal 1642 al 48. Sono 6 anni di guerra con campagne difficili. Ecco, a volte uno non fa caso, ma in questo periodo che si chiude un lungo Cinquecento, e per qualche aspetto, sono in atto delle guerre sanguinose, una guerra sanguinosa in Germania, guerre in Spagna, sia nei confronti dei catalani sia nei confronti dei portoghesi, e abbiamo una guerra civile in Inghilterra. Questa è la seconda guerra civile che hanno gli inglesi nella loro storia. La prima è quella, ne hanno avuti diversi scontri tra faide nobiliari nel Medioevo, ma soprattutto quei 30 anni di scontro tra due gruppi di nobili, la guerra delle rose nel 400, è stata una guerra civile anche quella, proprio per motivi dinastici. Adesso invece abbiamo una guerra civile tra due visioni politiche. Una è la visione politica del sovrano, qui vedete, no, Carlo I, il quale vuole far diventare l'Inghilterra un altro regno assoluto europeo. E in questo è contrastato dal Parlamento. Gli uomini del Parlamento sono chiamati teste rotonde, perché a differenza del re, e lo vedete, è un bel ritratto seicentesco, guardate la barba proprio seicentesca, un bellissimo collare. L'ermellino, vedete questo, e i capelli lunghi, no? Questo è la barba, non è più quella barba forte del Cinquecento, i barboni, quelli sono spariti, gradualmente nel Seicento la barba tende a gradualmente a sparire, non del tutto. Abbiamo il pizzo e i baffi, come vedete, questo segue esattamente alla moda, no? Nel 400 gli uomini erano sbarbati, pensate a Lorenzo de' Medici, pensate ai pontefici, no? Pensate a Carlo V, che da giovane senza barba, invece muore con la barba, perché la barba si impone negli anni 30 del 500. Filippo II ha la barba, no? Filippo III ha la barba, Filippo IV comincia a avere il pizzo, quindi. E poi gradualmente sparisce nel Settecento, tutti si tagliano la barba, sono sbarbati, nessuno porta più la barba da nessuna parte, anzi si mettono anche la cipria. Poi torna la barba, tornano i barboni, come sono di moda oggi, solo in Italia. I barboni tornano nell'Ottocento, e poi dai barboni si passa ai mustacchioni e poi alla fine di nuovo sparisce tutto, per poi tornare nel XXI secolo. Ecco cosa abbiamo. Abbiamo i barbudos anche oggi, questo 500 anni di barba. Tanto per dirvi l'aspetto di questo stupendo dipinto di Carlo I, un uomo così raffinato, così colto, che non era un pessimo sovrano. Lui effettivamente era convinto di fare gli interessi del suo paese, e che il suo paese non era come lui sognava fosse. Quindi abbiamo lo scontro tra le due parti, scontro che anche si riverbera sulla Scozia, sull'Irlanda. Parte parlamentare sono messi non tanto bene sul piano militare, ma il partito
Professore, mi scusi,
sì?
non ho capito perché venivano chiamati teste rotonde.
Teste rotonde per l'uso di portare i capelli tagliati corti.
Grazie.
Avevano una specie come di caschetto, quello che portano le ragazze, però erano corte rispetto a questa fluente chioma del re. Poi la chioma diventerà sempre più lunga, e qua forse ci sono anche i capelli suoi, non lo so, però dopo si porta la parrucca, più uno aveva soldi, più bella era la parrucca. Gli uomini portavano le parrucche, i capelli lunghi erano sinonimo di nobiltà, di eccellenza. Vedete, guardate che capelli lunghi che ha Re Carlo. Allora, torno allo scontro. Il Parlamento trova un uomo decisivo nella figura di Oliver Cromwell. Oliver Cromwell nacque nel 1599 e morì di morte naturale nel 1658, quindi visse 59 anni. Diventa il capo dell'esercito dei parlamentari. Carlo creò un esercito proprio, i cosiddetti fianchi di ferro, Iron Sides, una specie di truppa fanatica fatta di puritani, i quali di battaglia in battaglia hanno ragione sui più forti, ma meno motivati cavalieri nobili. Ci sono battaglie nel 44, vi risparmio nel 45, nel 48 abbiamo una vittoria di Cromwell, non solo sui nobili, ma anche sull'aiuto che gli scozzesi hanno portato al loro re. Carlo I aveva chiamato, aiutatemi, e sono entrati in Inghilterra, ma sono stati battuti dagli inglesi, comandati da Oliver Cromwell. Il re teme di perdere il potere, si affida agli scozzesi, ma questi non gli saranno fedeli, in cambio di soldi lo consegnano ai puritani. E nel 1648 il re viene messo sotto processo per via di tutta questa guerra, viene incolpato, processato e condannato con l'esecuzione capitale. Nel 1649 Carlo I viene ucciso, viene decapitato. Il boia usa un'ascia. In quel momento, nel 1649, nella millenaria storia dell'Inghilterra, gli inglesi si trovano senza più un re, diventano una repubblica. Qui abbiamo questi tizi, vediamo qua. Eccolo qua. Questo è Oliver Cromwell. Vedete che lui non ha più neanche la barba, un po' i baffi, i capelli lunghi, è un puritano. I puritani hanno questi colletti bianchi, no? Quindi, e ha l'armatura, perché è un guerriero, è un militare. Dunque, per 11 anni, dal 49 al 60, l'Inghilterra sarà repubblica. Il regime repubblicano è detto in inglese Commonwealth, che vuol dire res publica, no? È la traduzione dal latino. Viene abolita la Camera Alta, cioè la Camera dei Lord, c'è solo il potere, c'è solo il Parlamento. Però il potere effettivo è in mano a Cromwell e ai suoi seguaci. Durante questi 10 anni si creano, quando come sempre nelle repubbliche, si creano i partiti politici. Lo vedremo quando faremo la Rivoluzione francese e la nascita della prima Repubblica francese. Questi partiti sono dei proto-partiti che poi non troveremo, invece in Francia troveremo la destra, la sinistra e il centro, è quella struttura più o meno, perché oggi le cose stanno cambiando, insomma, dura fino al XXI secolo. Qui abbiamo i Levellers, i livellatori, che sono un partito egualitario, i quali traggono ispirazione da John Wycliffe, che era un teorico dell'uguaglianza tra i ceti nel 400, simile a Jan Hus, quel boemo ceco di cui vi parlavo. Quindi abbiamo i liberatori e poi abbiamo già una specie di destra, no? Quindi i Tory, no? Quelli poi si formeranno anche più tardi, quindi i conservatori, come dire, e i livellatori dalla parte di sinistra. Allora, Cromwell è un dittatore deciso. passa alla storia la campagna di rivalsa verso chi non era fedele a questa trasformazione. Quindi abbiamo un'epurazione nell'Irlanda cattolica, dove le terre della Chiesa vengono portate via. È una campagna sanguinosa che tutt'oggi l'Irlanda ricorda. Oliver Cromwell è stato, come dire, un criminale di guerra, è un eroe, un grande personaggio per l'Inghilterra, ma se volessimo applicare i parametri che facciamo oggi, è stato molto cruento in Irlanda e anche in Scozia. Questa campagna, subito dopo che ha preso il potere nel 50-51, se la ricordano ancora oggi, soprattutto in Irlanda. Difficoltà nella gestione del Parlamento lo portano a sciogliere il Parlamento e nel 1653 si proclama Lord Protettore. Classica domanda ai miei esami: chi è il Lord Protettore? Chi sa, sa e chi non sa. Allora, è una specie di dittatura personale, quindi ufficialmente siamo nel Commonwealth. Ma dal 53 al 58, quindi per 5 anni, di fatto l'Inghilterra, che controlla l'Irlanda e la Scozia, perché Carlo I è stato ucciso e quindi anche la Scozia è rimasta senza re, il Lord Protettore va avanti dal 53 al 58. Ecco, ci sono questo più o meno sul piano interno. Gli offrono la corona, ma lui si rifiuta perché lui è fedele all'idea della Repubblica, però è consapevole che il paese non è stabilizzato, ci sono faide, tensioni, e quindi controlla, diciamo, con la dittatura il paese. Durante gli anni di Cromwell abbiamo alcuni atti, alcuni momenti che poi saranno fondamentali nella storia inglese per quanto riguarda la marineria. Quindi nel 1651 abbiamo l'atto di navigazione che è un documento che privilegia l'esclusività della marineria e del giro, diciamo, commerciale inglese nei confronti del commercio marittimo inglese. In sostanza, il trasporto di tutte le merci da e per l'Inghilterra doveva essere fatto solo ed esclusivamente da navi inglesi. Il mare in quel 1651 era dominato dagli olandesi, quindi era un atto normativo contrario a questa egemonia mercantile olandese. Di conseguenza, gli olandesi rispondono a questa provocazione, e abbiamo nel 1652-1654 la prima guerra navale anglo-olandese. 1652-1654. E poi abbiamo nel 1654 e 59 una guerra coloniale, una delle prime, contro la Spagna. Abbiamo la conquista della Giamaica nel 1655 e la conquista di Dunkirk, no? Il posto del famoso film, che è un porto nei Paesi Bassi dove c'è il Belgio, ma Dunkirk, che è un nome, un toponimo, diciamo, fiammingo, è preso nel 1658. E Allora, la presa della Giamaica, no? Il paese del reggae, è del 1658, e poi anche le Bahamas, le isole, che adesso sono tutti paesi indipendenti perché nel clima postcoloniale l'Inghilterra è rimasto ben poco, ma la conquista della Giamaica sotto Oliver Cromwell indica un'altra direzione della guerra nell'Atlantico, quindi no, non bastavano più le colonie, quelle che poi diventeranno le colonie americane, dunque la costa americana, ma c'è anche questo tentativo di incunearsi nei Caraibi, che era il mare degli spagnoli. E Dunkirk era un grande risultato perché era il ritorno simbolico degli inglesi sul continente, dopo che hanno perso tutto con la fine della guerra dei 100 anni. Sono anni questi di Oliver Cromwell, in cui scrive, per esempio, il grande scrittore, segretario di Cromwell, John Milton, è l'autore del Paradiso Perduto del 1667, esce dopo la morte di Cromwell, ma attorno a questa età, no? Quindi si ricorda l'età di Elisabetta e si ricorda l'età di Cromwell e l'arte, la letteratura di John Milton. Cromwell muore nel 58, lascia il potere al figlio Riccardo, ma lascia il potere come Lord Protettore. Il figlio è incapace, si dimette. A quel punto non sanno cosa fare e i nobili, che sono comunque presenti nel Parlamento, fanno prevalere la decisione di restaurare la monarchia. Abbiamo la restaurazione degli Stuart, i quali nel 1660. Quindi la Repubblica in tutto dura 11 anni, dal 1649, decapitazione di Carlo I, al 1660, deposizione della dimissione del figlio Riccardo Cromwell, Richard Cromwell. Restaurazione degli Stuart, una restaurazione che dura dal 1660 al 1688. Prima abbiamo Carlo II, che arriva al potere giovane, 30 anni, e sarà re per 25 anni, dal 1660 al 1685. Torna dall'esilio, è stato educato in Francia, conosce bene la corte di Luigi XIV. Cosa fa? Tenta un'altra volta di come i suoi predecessori, insomma, come Giacomo I e Carlo I. Del resto, questa è la visione dell'epoca. Cerca di riportare l'assolutismo. Quindi nuovamente ha il potere senz'altro, comunque il re, quindi si mette a perseguire i puritani, vuole rafforzare la Chiesa di Stato. Sono operazioni che portano a nuove tensioni tra la corona e il Parlamento. Quindi questa caratteristica del Seicento inglese sono le tensioni, i conflitti, la guerra civile tra chi crede nella corona, chi crede nel re, nel suo potere e chi crede nel Parlamento. Nel 65-66 c'è la peste e c'è un incendio di Londra. Londra è una città fatta di legno e brucia tutto. Questo incendio di Londra del 1666 ci dice anche che tipo di città è Londra, una città fatta appunto di edifici fatti di legno, che rapidamente col sistema di riscaldamento che c'era all'epoca, tipico delle città nordiche, che potevano bruciare da un momento all'altro, tanto per dire, è lontana dall'essere una città notevole, no? Del resto dal legno poi si passerà nel 700 alle brick house, il mattone è l'indice di benessere in Inghilterra. Avere una casa con i mattoni a vista, no? Quindi per noi i mattoni sono coperti dalla facciata, però in Inghilterra il mattone a vista, cioè la visione del materiale di costruzione, è indice che c'è un benessere. Perché ci sono i precedenti che sono le case fatte di materiale di legno. Adesso in futuro andremo di nuovo verso il legno. Nel 1665 e 67, proprio in questo periodo un po' difficile per Londra, tra peste e incendio, abbiamo la seconda guerra navale anglo-olandese. Qui abbiamo la vittoria degli olandesi. Però abbiamo anche la pace di Breda del 1667, in cui abbiamo un passaggio interessante di colonie, molto importante. Nuova Amsterdam, che è poi New York, no, viene scambiata per il Suriname, la Guyana olandese, che è stata olandese, adesso è un paese indipendente, si chiama Suriname. Si trova sulla costa dell'America Meridionale. Nel 1672-74 abbiamo una terza guerra con l'Olanda. Questa volta la Gran Bretagna si impone da questa guerra ne esce fuori rafforzata, mi sono perso. Questa guerra ne esce fuori rafforzata, e da questo terzo scontro l'Inghilterra diventerà, praticamente subentrerà all'Olanda nel dominio dei mari. Nel 1679 abbiamo una legge molto importante, quindi nonostante il re tenti di riportare un certo assolutismo, il Parlamento va per conto proprio. Abbiamo la legge del Habeas Corpus Act, che è la protezione contro le incarcerazioni arbitrarie e la garanzia della libertà personale. È il primo paese in cui c'è la libertà personale, che non è solo divisa tra nobili e popolo, a questo punto diventa la libertà personale di tutti. In Parlamento ormai sono formalizzati due partiti. Ci sono i Whigs, che sono i borghesi, sono gli avversari dei cattolici Stuart, e abbiamo i Tories, sono i conservatori, sono gli anglicani e sono i fedeli al re. I Tories ci sono ancora oggi, il partito conservatore attualmente al potere con il premier Boris Johnson è un Tory. I Tory dunque affondano nel 600. Già si è visto qualcosa con Cromwell, adesso con con Carlo II abbiamo ormai definita questa struttura. Carlo II muore e nel 1685 arriva al potere Giacomo II, il quale sarà al potere solo 3 anni. È un cattolico, non rinuncia a essere cattolico, è un compromesso, tenta una restaurazione cattolica, ma trova una forte risposta nella Chiesa anglicana e nei Whigs. Nel 1600, troviamo un'immagine, eccola qua. Vabbè, questo è Marston Moore. Questo è Carlo II. E questo è The Great Fire London del 1666. Guardate qua, beh, la Torre di Londra. Quindi. No, non ho nulla di interessante, ne siamo qua.
Professore, mi scusi. E
Sì.
quali erano le date della terza guerra anglo-olandese?
72 mi sono perso. Se guardavo anch'io gli appunti. 72 74.
Grazie mille.
Un attimo che controllo. Miei appunti. Sono cose che anch'io devo prendere appunti. Va bene. Allora, arriviamo al momento centrale della storia inglese. Dunque, Carlo II, eccolo qua, è tollerato anche se è un cattolico. Guardate come si presenta come Luigi, perché non ha eredi. E quindi, vabbè, ce lo teniamo e poi troveremo un compromesso. Solo che nessuno si aspettava. Nel 1688 lui ha già 50 e qualche annetto, diventa padre, nasce un bambino, Giacomo III. Quindi pensavano di chiudere con la morte di Carlo II la casa degli Stuart, e invece si crea un problema. Carlo II ha un erede, quindi è possibile che gli Stuart vadano avanti. E il padre impone al figlio il cattolicesimo, quindi diventa un problema di Stato. Quindi sorge il pericolo di una dinastia cattolica stabile. I due partiti, i Whigs e i Tories, a quel punto agiscono in piena sintonia e chiamano al trono Guglielmo III d'Orange. Il primo Guglielmo è quello che ricordiamo dalla guerra d'indipendenza olandese. Chi è questo? È lo stadtholder, una specie di presidente, no, non è un re, è uno stadtholder dell'Olanda. Viene chiamato con questa frase: per la regione protestante è un libero parlamento. Cioè, quindi i due partiti, Whigs e i Tories, si mettono d'accordo anche se ci sono i nobili, dicono per la regione protestante guai, guai finire in mano dei cattolici, quindi non hanno tanta scelta perché le dinastie, poi ci sono le dinastie luterane danese e svedese, o ci sono i principi tedeschi, o c'è l'olandese, basta. Non c'è altra scelta. Il Dorange è uno stadtholder quindi è nobile, per modo di dire, insomma, è più un patrizio, comunque è anche estraneo un po' al sistema nobiliare inglese. Comunque lo chiamano, lui approda a Londra e avviene la gloriosa rivoluzione. Perché si chiama rivoluzione gloriosa? Perché non ci fu spargimento di sangue. Alla notizia dell'arrivo del Guglielmo III, Giacomo II si rifugia. Prima scappa attraverso l'Inghilterra e poi si rifugia in Francia. I seguaci di Giacomo rimangono in piedi. Tutt'oggi ci sono delle tradizioni in Scozia, soprattutto in Scozia, hanno una nostalgia, anche se cattolico e gli scozzesi sono presbiteriani, ma fu l'ultimo re di Scozia, Giacomo, quindi i Giacobitti, e il partito rimasto fedele agli Stuart. Comunque, scappa via, arriva al potere Guglielmo III d'Orange e nel 1688, quindi finisce non del tutto, ma finisce l'era. I tentativi di portare l'assolutismo in Inghilterra. La rivoluzione gloriosa è una vittoria definitiva del Parlamento sulla corona. Qui vedete una grande corona in testa al re, in verità è sconfitto. Questo personaggio se n'è dovuto andare e morirà in esilio. Abbiamo un accordo fra la nobiltà terriera e la borghesia che è sancito dalla Declaration of Rights nel 1689, quindi le tasse, la libertà di parola, un esercito non permanente. John Locke nel 1689 teorizza la separazione tra il potere legislativo e quello esecutivo. A garanzia della libertà personale, della proprietà del cittadino, che è quella legge che è andata in vigore nel 1679, Habeas Corpus Act. Ora, a garanzia di questa legge del 79, Locke propone in uno scritto e di conseguenza abbiamo questa divisione tra il potere esecutivo, che a questo punto si sposta nel Parlamento. E questo assetto, maturato tra l'88 e l'89 del 600, è quello che è tutt'oggi in atto. Quindi qui ci troviamo di fronte alla formulazione del modello inglese. 1694 viene fondata la Banca d'Inghilterra. Qui gli inglesi sono più avanti rispetto a tutti gli altri stati. Hanno un re, ma il potere esecutivo passa in mano al Parlamento. Questa è una grande conseguenza per l'Europa, perché a fronte dell'assolutismo, che in quel momento raggiunge l'apogeo in Francia con Luigi XIV, abbiamo un'alternativa, abbiamo la monarchia costituzionale. La politica egemonica, assolutistica, tipica della Francia, trova un'alternativa nel cosiddetto equilibrio dei poteri, balance of power, questo termine che sentite anche oggi quando parliamo di Stati Uniti, no? Il bilanciamento dei poteri tra presidente, congresso, senato e corte suprema, No, sono i tre poteri, potere legislativo, potere giudiziario e potere esecutivo che è in mano al Presidente degli Stati Uniti d'America. Non dimentichiamo che questa struttura che oggi è negli Stati Uniti d'America è più vecchia della Rivoluzione francese e degli anni 80 del Settecento. Gli americani hanno un sistema molto antico, ormai a 200 e 240 anni praticamente. È stato elaborato tra l'83 e l'89 del 700. Però gli inglesi hanno un sistema aggiornato nelle elezioni, ma fondamentalmente è un sistema che è ancora più vecchio, un sistema che è vecchio 330 anni. Con Guglielmo III d'Orange succede anche che l'Inghilterra è un'unione personale con l'Olanda. Questo è un po' un contesto del Mare del Nord, no? Quindi Guglielmo re d'Inghilterra è re di Scozia, perché eredita anche questo titolo, però comunque continua a essere lo stadtholder dell'Olanda. Lui muore nel 1702, quindi però durante questa fase, dall'88 al 1702, non c'è più contrasto con gli olandesi, né approfittano gli inglesi per avere il predominio sul mare. Proprio in questa fase gli olandesi ormai non sono un problema e comincia la rivalità coloniale con i francesi, che finirà nella guerra diretta, la guerra dei 7 anni nel 700. Muore Guglielmo. Allora, nel 1701 il Parlamento decide con l'Act of Settlement che la successione al trono andrà alla casa dei Hannover, di questi luterani tedeschi. Muore Guglielmo viene chiamata al regno Anna, figlia di Giacomo II e anche moglie di Giorgio di Danimarca, quindi legata sempre con un protestante. È un decennio importante, regna fino al 1714, quando arrivano al potere gli Hannover. Ricordo ancora, poi tornerò, che durante il regno di Anna gli inglesi partecipano alla guerra di successione spagnola e ricaveranno Gibilterra e lì da lì non si muoveranno più, perché approfitteranno un'altra volta, colpiranno la Spagna per approfittarne e portare avanti l'espansione marinara. E nel 1707, questa data sì che la ricordiamo perché era messa in discussione di recente col referendum della Scozia, nel 1707 abbiamo l'unione di Scozia e Inghilterra. 100 anni dopo, quella formula tirata fuori da Giacomo I Stuart, cioè re di Gran Bretagna, abbiamo di nuovo la dicitura di Regno di Gran Bretagna. E nasce allora la bandiera non ancora completa della Gran Bretagna, che vede campo blu con croce a X di Sant'Andrea, che è la bandiera scozzese, sul quale si contrappone la croce rossa. In campo bianco rimangono dei bordini bianchi, che è la croce di San Giorgio. Quindi ulteriormente verrà aggiunta la croce di San Patrizio più avanti, ai primi dell'Ottocento, quando parleremo proprio di United Kingdom, cioè di Regno Unito. Qui adesso nel 1707 abbiamo l'unione definitiva tra Scozia e Inghilterra nel Regno di Gran Bretagna. La Scozia richiede maggiore autonomia, ha ottenuto un Parlamento ed è memore del fatto di essere stata un regno per conto proprio fino a quel 1707. Basta, sono andato avanti troppo. Vi saluto, ci troviamo domani alla solita ora, alle 4:30, sempre da remoto domani, perché subito dopo dovrò finire un po' prima, subito dopo ho un'altra riunione. Grazie, domani.
Buonasera,
Buonasera.
arrivederci.
Arrivederci, buonasera.
Arrivederci.